Care radionaute e cari radionauti, benvenute e benvenuti a Radio Librarte. La trasmissione che si occupa di presentare libri d'arte e o intorno all'arte. Or dunque, radionauti e radionaute, sollevate la testa, tendete l'orecchio e buon ascolto.
Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Dico due parole su Valentina Valentini, che è stata docente presso la Sapienza di Roma di arti performative e videoarte. Ha pubblicato molti libri sulla videoarte e anche sul teatro contemporaneo, curato anche mostre di videoarte. E su Bilviola, che è l'argomento di oggi, del libro di oggi, perché parliamo di quest'ultimo suo libro, Bilviola, tecnologie dell'intangibile. Comunque tu hai scritto già tanto, sei stata una delle prime a occuparti di Bilviola e a pubblicare già altri libri sul suo lavoro. Allora, visto che tu hai scritto tanto appunto su Bilviola, è chiaro che gli artisti sono inesauribile nel darci ispirazione. Come hai sentito la necessità, dopo tanti scritti in libri, in articoli, via dicendo, di fare un ulteriore libro su Bilviola?
È stata una reazione alle tendenze ultime della critica su questo artista, in testa Rosalind Krauss, che hanno pervertito, a mio parere, l'immagine e il lavoro di Bilviola considerando solo l'ultima parte della sua produzione, cioè la produzione che si riferisce a quell'iconografia rinascimentale che prende spunto da, diciamo, dipinti con soggetto religioso, per dare un'immagine di questo artista mistico, decadente, formalista, in testa Rosalind Krauss, dicevo, che non è mai stata sensibile al discorso delle tecnologie, nonostante abbia scritto dei libri sulla fotografia, eccetera, però con le installazioni non c'è mai entrata in rapporto, e con Bilviola tantomeno, insomma, appunto, considerandolo un artista appunto decadente, formalista, mistico, insomma, e inaugurando una tendenza, diciamo, oppositiva rispetto a quest'artista. E questa situazione mi ha irritato e colpito in un certo senso, e quindi ho sentito il bisogno di, diciamo, ritornare e a dare uno sguardo complessivo, diciamo, alla produzione di Bilviola, inserendo l'ultima parte, cioè quella dopo gli anni 90, dagli anni 90 in poi, quella che è incominciata con The Greeting, presentata alla Biennale di Venezia del 95, inserendola, diciamo, in un discorso e in un processo complessivo legato a quest'artista. Quindi
ecco,
una reazione di fastidio, diciamo, critico.
Ecco, ricordiamo intanto che The Greetings è tratta della riattivazione, se possiamo dire, comunque ispirata alla visitazione di Pontormo che si trova a Carignano. E poi volevo anche dire che la maggior parte di queste opere ispirate all'arte antica, riguardano opere d'arte soprattutto italiane, soprattutto in ambito toscano, dove Bilviola, appunto come racconti tu nel libro, ma come anche noto, ha soggiornato dal 74 al 76 come direttore tecnico di Artep 22, che era un centro di produzione e documentazione del video fondato e diretto da Maria Gloria Conti Bicocchi, che è la figlia di Primo Conti, pittore futurista. Ma secondo te, come mai c'è questa folgorazione, diciamo, sulla via di Firenze, quindi dell'arte antica, di questa relazione matura dopo praticamente una ventina d'anni, perché appunto il primo lavoro in questo senso è del 94, diciamo, lo presenta la Biennale del 95, ma comunque è chiaro e ci cominci a lavorare qualche anno prima. Secondo te, come mai avviene così dopo tanto tempo che era a Firenze, in cui ha vissuto in queste cose? Perché a quel tempo Bilbiolo era interessato più ad altri aspetti, quali, come tu
Certo.
racconti nel libro.
Allora, Bilbiolo è stato quasi come si dice, un antropologo, nel senso che ha utilizzato la telecamera, insomma, come facevano gli antropologi Jarrusch, per esempio, insomma, portandola in giro nei luoghi e nei territori che voleva esplorare, quindi senza una sceneggiatura, senza un set, cioè la videocamera era questo strumento leggero che ti permetteva di guardare il mondo e poi la utilizzava quasi come uno scrittore utilizza il computer, la penna, insomma, ritornava nel suo studio la sera, non aveva grandi apparati hollywoodiani, insomma, per montare i suoi video. Ed era un lavoro solitario, insomma, almeno fino al 95. Dobbiamo pensare che c'è stato il digitale, quindi la svolta tecnologica portata dal digitale ha inciso in qualche modo anche su come Bilviola utilizza la videocamera e le tecnologie. E questo ha significato per lui proprio un cambiamento del modo produttivo, influenzato, c'è da dire, anche da un periodo che lui ha trascorso al Getty di Los Angeles, influenzato da Salvatore Settis, in un certo senso, uno storico dell'arte, che l'ha portato in un certo senso, lo ha condotto in una dimensione pittorica in una dimensione di collegamento e di rapporto con l'arte del passato, con la tradizione artistica occidentale. E quindi questo periodo vissuto a Los Angeles, che corrisponde anche con una sua crisi, cioè lui nel 91, diciamo, in relazione a due fatti biografici importanti, la nascita del primo figlio e la morte della madre, attraversa una crisi, insomma, profonda, e da questa crisi ne esce, diciamo, dopo questo periodo di studio a Long Beach, insomma, rapporto con Salvatore Settis, con la storia dell'arte. Non che lui non avesse una formazione di storico dell'arte, cioè ha studiato arte all'università, come dicevi tu, insomma, a Firenze. Si è, diciamo, compenetrato, insomma, nello spirito dell'arte italiana rinascimentale. Però, diciamo, il video ha avuto questa che io chiamo leggerezza di essere un mezzo senza tradizione, quindi di non dover render conto a un passato, a un background, ecco. Con Salvatore Settis, con questo periodo di residenza a Los Angeles, lui, diciamo, viene incapsulato in una tradizione artistica occidentale e quindi realizza questa mostra che si chiama The Passions, l'ha fatta al Getty Museum, mi pare, sì, e anche a Londra, alla National Gallery di Londra. E quindi con questa mostra noi abbiamo diciamo un Bilviola che quasi diventa irriconoscibile rispetto al passato, cioè diventa irriconoscibile. Personalmente anche io sono andato un po' in crisi quando ho visto a Londra questa mostra che non aveva più rapporto con i temi e le raffigurazioni, insomma, dell'arte precedente agli anni 90 e ti portava appunto all'interno di ritratti con un'iconografia, diciamo, più pittorica che non diciamo legata all'immagine in movimento. Cioè, quindi è stato un passaggio molto forte, molto radicale, insomma, non facile rispetto anche per la critica da comprendere, anche se c'è da dire che per gli storici dell'arte questa svolta è stata, diciamo così, accolta molto bene, perché prima non avevano i mezzi o gli strumenti per entrare nel mondo di Bilviola, insomma, le tecnologie non sono molto familiare ai nostri storici dell'arte, e nel momento in cui hanno avuto un aggancio legato a una disciplina, ecco che Bilviolo è diventato anche per loro un artista, diciamo, circoscrivibile in una disciplina e quindi più vicino, insomma, alla storia dell'arte tradizionale.
Infatti tu nel libro, e Bilviolo parla anche, e tu parlate anche di ibridazione di tecniche, cioè nel senso che lui si serviva di molte tecniche, e quindi, come sottolinei, questo non favoriva la comprensione del suo lavoro, perché diciamo la tecnica in questo caso è anche importante, anche se Bilviolo dice che lui però non era interessato a fare della tecnica un'ideologia. No?
Certo.
Ma a utilizzarla per una ricerca di spiritualità, perché lui parla molto nei suoi testi, quando spiega i lavori, no?
Sì, cioè Bilviola tutto sommato è un artista moderno, non è assolutamente postmoderno, cioè, anche se ha vissuto in un periodo, diciamo, di tendenze postmoderne. È un artista moderno. In quanto ha un rapporto molto forte con la soggettività, con l'interiorità, con lo spazio psichico. Quindi c'è un rapporto che, un equilibrio, insomma, che è stato messo in crisi profondamente, insomma, un equilibrio tra io e il mondo, cioè quindi tra, diciamo, il MERV, codifica, inquadra, interpreta, e la realtà che osservo. Quindi questo rapporto io-mondo, insomma, fa di Bilviola appunto un artista, io dico moderno, nel senso che c'è una forte soggettività, una presenza anche della figura umana e del volto, cioè che, diciamo, l'arte della seconda metà del Novecento, insomma, abbastanza cancellato, il riso, insomma, trattato un corpo frammentato, cioè fatto a pezzi, insomma, mentre con Bilviola noi abbiamo l'integrità della figura umana. Quindi questo ne fa un artista, diciamo, fuori dal suo tempo e nello stesso tempo dentro il suo tempo, ma dentro il suo tempo portandovi, diciamo, un pensiero sull'uomo, sul mondo e sulla realtà, che lo mette in una posizione, cioè, di equilibrio, di rapporto. Pensiamo a un video che è molto significativo di questo discorso, Anthem del 1982, in cui noi vediamo, tutto il video è centrato su una figura di una bambina che sta all'interno di una galleria di una metropolitana. Questa bambina è immobile e a intervalli regolari lancia un urlo, un grido che si ripercuote, diciamo, nelle immagini che aprono questa galleria, questo spazio chiuso dove c'è il soggetto umano, la figura umana, lo aprono e fanno esplodere intorno il mondo, la realtà, le ferite, la metropoli, la folla. Quindi quello che rende Bilviola, diciamo, un artista moderno e non postmoderno è proprio questo sentimento di equilibrio e di rapporto fortissimo tra il mondo, la realtà, la natura, gli alberi, la vegetazione, le montagne, cioè tutto quello che fa parte di una realtà che sia naturale che metropolitana. E nello stesso tempo le immagini che vediamo nei suoi video, ma che vediamo nelle sue anche installazioni, di un sentimento di intimità. Pensiamo per esempio a quell'installazione che si chiama San John of the Cross, San Giovanni della Croce. In questa installazione noi vediamo su uno schermo abbastanza grande immagini di natura, montagne, neve, vento, natura tempestosa, natura agitata. E in un monitor più piccolo, la stanza è oscurata, vediamo un tavolo, un bicchiere, una caraffa d'acqua, cioè quindi uno spazio quasi di una cella, insomma, una cella in cui c'è questa dimensione austera, ascetica, in contrasto con queste immagini di una natura forte e potente. E quindi dicevo, questa dualità, questa polarità che non è contrapposizione tra io e mondo, tra violenza della natura e intimità del soggetto,
Infatti,
è un rapporto, è una relazione, una coesistenza, non è un contrasto, non è un conflitto.
nel libro parli, nel lavoro di Bilviola, soprattutto riferito a questo primo periodo, come un'integrazione tra figure umane e paesaggi.
Eh sì, questo è molto rinascimentale, diciamo, è moderno, insomma, non c'è niente diciamo, della rappresentazione postmoderna del mondo, dell'uomo, insomma, no, del soggetto.
Beh, infatti Bilviola dice, in una delle citazioni del libro, dice che non ha mai pensato al video in termini di immagini, ma di processo elettronico di segnare. Cioè, anche se poi noi abbiamo, quello che vediamo sono delle immagini, no? Ma lui
Sì.
lo intende come un processo elettronico, come segnale, cioè quindi come un'astrazione, se vogliamo.
Sì, poi c'è da dire anche che Bilviola nasce come musicista, come alcuni degli artisti video, insomma, anche Guérin era musicista, anche Robert Ken era musicista. Nasce come musicista e questo, diciamo,
Quindi col senso del tempo, che il
del
video, il
tempo.
senso del tempo è centrale.
Sì, e anche dell'immagine come qualcosa di fluido, cioè di dare al suono una plasticità e all'immagine una fluidità, cioè di scambiare i termini, di attribuire al suono, diciamo così, una consistenza e all'immagine una scorrevolezza, qualcosa di liquido, insomma. E poi c'è pure da dire che Bilviola, diciamo, nasce con questo strumento, cioè non è qualcosa che acquisisce successivamente. Prima era pittore, vabbè, prima era musicista, insomma, ma da adolescente, da giovane. E quindi il video, la macchina, la cinepresa, il montaggio, l'editing, eccetera, è qualcosa che fa in prima persona, che gestisce almeno fino al 95. Che gestisce personalmente, dicevo prima, come uno scrittore, insomma, gestisce la pagina, insomma, la pagina scritta. Dal 95 il suo modo di produzione cambia, insomma. Io sono stata a Long Beach al suo studio nel 2007, mi pare, ed effettivamente ci trovavamo di fronte a un set cinematografico vero e proprio, con un blue screen. Spazi molto ampi, cioè possibilità di creare tutte quelle scene che sono poi precipitate, cioè immesse, incluse, insomma, nelle sue video installazioni, quindi utilizzando performer, utilizzando come si dice, comparse, insomma, organizzando un set vero e proprio e quindi cambiando radicalmente il modo di produrre le opere video, quindi non più la telecamera come una camera stilo nel chiuso della sua stanza, solitario, insomma, a rivedere le immagini, a riprendere, a montare, ma co la costruzione di un set, l'uso di attori, l'uso di comparse e quindi, diciamo, una produzione cinematografica vera e propria, insomma.
Senti, nel libro poi, oltre a questa, abbiamo già detto che gli anni 90, dagli inizi degli anni 90, segnano uno spartiacque fra due momenti, diciamo, nel lavoro del Bilviola. Però lo segna anche dal punto di vista della riflessione sull'opera e sull'arte, perché tu parli appunto in un capitolo, parli che appunto fino a, diciamo, all'89, la caduta del muro di Berlino. Lui scrive molto sul suo lavoro, mentre dagli anni 90 in avanti non scrive più o scrive meno, preferendo dialoghi, interviste con curatori e critici. Cosa ci dici di questa cosa? Perché e come cambia anche la riflessione sul suo lavoro?
Sì, in effetti, cioè Bilviola è stato un artista che scrive come gli artisti, diciamo, dei primi del Novecento, no? Come Klee, come Kandinsky, insomma. E da un certo... Secondo me è legato al fatto cioè di una ricerca, cioè in quegli anni, fino agli anni 90, l'utilizzazione dello strumento elettronico, cioè quindi video, eccetera, era qualcosa di, che non aveva una letteratura, non aveva background teorico alle spalle, per cui anche gli artisti sentivano il bisogno di fondare e di mettere un punto fermo a quello che andavano scoprendo e di cui facevano esperienza. Quindi la produzione di testi di Bilviola è legata appunto a questa necessità di riflettere su quello che andava operando, insomma, quindi sulla propria esperienza. Nel momento in cui, cioè, l'arte video si è in un certo senso più affermata, sono venuti fuori anche testi teorici da Raymond Bellur a Jean-Paul Farget e a tanti altri, direi più in Europa che negli Stati Uniti, almeno in un primo momento. Questa necessità, diciamo, di riflettere sul proprio operato, insomma, si è affievolita, ecco, si è affievolita e ha lasciato spazio, diciamo, alle esperienze e alla pratica. E comunque Bilviola ha sempre scritto, personalmente tutte le presentazioni delle sue opere, dei suoi lavori, non l'ha mai fatto fare ad altri, insomma.
Ecco, ma tu quando riguarda l'opera The Passions, lo intitoli The Passions, ovvero Pathos Formel, riferendo a Warburg. Prima appunto hai citato Settis come un grande storico dell'arte, soprattutto dell'arte antica, insomma, come lo era appunto anche Warburg, tra l'altro calabrese come tese. Ecco,
Ah, non lo sapevo.
Provincia di Reggio Calabria. Com'è che impieghi Warburg per l'opera di Bilviola e specificamente per The Passion? E perché?
Ma guarda, io non tanto, non sono io, cioè in questo caso per me è una citazione nel senso dell'influsso che Salvatore Settis ha avuto su Bilviola nel periodo in cui lui ha fatto un artista in residenza al Getty di Los Angeles. Quindi non sono io che ritrovo Pathos Formel nella produzione di Bilviola, è l'influsso di Salvatore Settis su Bilviola, ma devo dire che anche abbastanza, insomma, non coercitivo, non stringente, insomma, queste depressions, questi stati d'animo ci hanno portato, cioè hanno portato Bilviola verso la figura umana e verso la forma ritratto. Non dimentichiamo che una parte importante del suo processo ideativo è proprio il disegno, cioè Bilviola disegna tantissimo prima di creare un'opera e quindi abbiamo tanti disegni che, di volti schizzati, di volti che poi ritrovano nel video un'intensità di espressione di dolore, insomma, che è appunto questa di The Passions. E quindi è un documento che viene fuori dal meccanismo del ricordo, della memoria, del pensiero, insomma, e questo lo vediamo in un'opera come Pneuma, per esempio, cioè questa figura umana che si insomma, non che si scioglie, i cui contorni sono poco definiti, ma altrettanto importante, per esempio, è nel modo in cui Bilviola pensa alla fruizione delle sue opere, è il buio, cioè prima di entrare e di fruire delle immagini, lo spettatore deve, in un certo senso purificare lo sguardo, cioè purificare lo sguardo, quindi attraversare un vuoto di immagine, attraversare un buio per poi essere in grado, diciamo, con uno sguardo nuovo, con uno sguardo, purificato, di accostarsi alla percezione di un'immagine, insomma, che possa effettivamente recepirla, guardarla al di là, diciamo, dalla pervasività visiva che ci circonda. Quindi sono tutti dei meccanismi costitutivi e costruttivi dell'opera che fanno in modo, diciamo, che il fruitore, lo spettatore, il visitatore, non sappiamo come chiamarlo, spettatore visitatore, riesca ad avere un'esperienza dell'immagine che, insomma, che lo tocchi, che lo punga, insomma, che gli dia uno stimolo percettivo, prima che psichico, mentale o culturale, insomma. Prima il punctum e poi lo studium, diceva Roland Barthes, insomma. E nelle opere di Bilviola questo meccanismo, diciamo, percettivo è in atto, insomma, anche attraverso il suono e il ruolo che il suono ha, insomma, nelle sue opere. Ora non so se ho risposto alla tua domanda.
Ma no, vabbè, ma stiamo parlando del libro, è chiaro che i libri poi debordano in molte direzioni, in tanti sensi. Un altro capitoletto che ho trovato molto interessante è quello che hai chiamato, prendendo forse anche in prestito, come il pathos former da Warburg attraverso Settis, è quello del religare, cioè del mettere in relazione, dove tu poi tiri fuori il rapporto di Bilviola con, diciamo, dei mistici, ragionando sulla fascinazione, sull'importanza dell'icona o icona che ha per Bilviola, parlando di Florensky, di Meister Eckhart, di Evdokimov, e così via.
Sì, Bilviola dice
Certo.
appunto che per lui sono state importanti le figure come Rumi, come San Giovanni della Croce, come Maestro Eckhart, e mette in rapporto queste figure di spiritualità, di religiose, insomma, con il lavoro dell'artista. Il lavoro dell'artista in che senso? Nel senso che ci sono, anche qua c'è una polarità, insomma, c'è la polarità della figura dell'eschaton, cioè del simbolo costruttivo e distruttivo dell'Apocalisse, per costruire, per avere un'esperienza estetica, sia come artista che come fruitore. Tu devi passare, dice Bilviola, ma insomma, può essere banale, ma nel momento in cui lo dice, voglio dire, lo comprendiamo ancora meglio, devi passare attraverso la contemplazione, attraverso l'illuminazione, attraverso un bagliore, insomma, quindi un bagliore significa un'esperienza mistica in un certo senso. E quindi nelle opere di Bilviola, noi abbiamo immagini che sono quotidiane, no? Cioè il mare, la montagna, il bambino, il coltello, la casa, la cucina, gli animali, eccetera. Ma ci sono anche immagini che ci parlano della vita e della morte, la nascita. E quindi quello che ci dice
The
Bilviola è che
Crossing è proprio questo, no? Il fuoco, l'acqua, l'aria.
sì. E poi c'è sempre un'azione drammatica, cioè non credo che sia solo la mia deformazione di studiosa di teatro, ma noi, voglio dire, abbiamo, hai citato The Crossing, cioè abbiamo quasi una struttura narrativa, cioè noi vediamo un puntino nero che avanza, avanza molto lentamente, non sappiamo che cos'è questo puntino nero fino a quando non si avvicina e prende le sembianze di una figura umana. E questa figura umana che viene assalita e annientata dall'acqua e dal fuoco, da una porta dall'acqua. E quindi abbiamo un inizio, abbiamo un culmine, abbiamo una fine, proprio come in una struttura teatrale aristotelica, insomma. Ma anche questo nell'Ocean Without Shore, quell'installazione che a Venezia era collocata nella chiesa di San Gallo con tre monitor, due laterali e uno frontale, e noi vedevamo delle figure che man mano che si avvicinavano in primo piano assumevano consistenza e colore, assumevano un'identità, e questa identità, quindi, che veniva data dal colore, a un certo punto si liquefaceva e veniva riassorbita dall'acqua e dal buio. Quindi questo processo di apparire, prendere forma, figura e scomparire è proprio diciamo, il processo di nascita e morte, che è declinato, insomma, in modi diversi, ma quello che mostra, insomma, è sempre questa simbologia, che non è neanche una simbologia, insomma, anche se è declinata in figure e in modi ogni volta diversi, insomma.
Viola parla di essere interessato, che nelle sue opere, a una umanità con una storia sospesa.
Umanità con una storia sospesa. Guarda, nelle sue opere io ci vedo una struttura molto molto ferrea, appunto, che io dico aristotelica, nel senso che c'è proprio questo, più che sospensione, c'è sempre una chiusura, cioè arrivi, ti assumi una consistenza e poi ti annienti e poi scompari. Io vedo questo processo, insomma, questo processo che è drammatico, insomma, che è teatrale, che è un archetipo proprio dell'esistenza umana, se non
Perché
ti...
era chiamato tecnologia dell'intangibile? Perché intangibile?
Ma guarda, questa è un'espressione che usa Bilviola, non mi ricordo dove, però mi sembrava, non ricordo che, cioè, in che testo l'ha utilizzata questo aggettivo intangibile riferito all'immagine elettronica e digitale, perché appunto l'immagine elettronica è un'immagine fatta di pixel, insomma, quindi in un certo senso non è il
Non è
fotogramma, insomma.
un corpo materiale.
Ecco, non è appunto il fotogramma e quindi ti dà quest'idea appunto del digitale, di qualcosa che non lo possiedi, insomma, non lo afferri, ma può comparire, scomparire, modificarsi, cioè cambiare, non è la pellicola, ecco.
Quindi comunque lui passa iniziando con la pellicola e poi arrivando a
No, no,
utilizzare.
no, 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 lui con la pellicola non l'ha mai usata, Giacinto, no. Lui ha sempre utilizzato il video, cioè nel
Sì, no,
75.
la pellicola dicevo nel senso degli anni 70 quando lavorava con le videocamere, che lui lavorava già in digitale.
Sì, lavorava già, sì, con elettronica allora, ancora in digitale non c'era, con il nastro
Ecco,
elettronico, col
sì,
nastro
no,
elettronico, sì.
sì, in questo senso volevo.
Sì, certo. Insomma, è un artista del nostro tempo, ma che ci ripropone, diciamo, una visione classica
Temporale.
dell'arte. Sì, è moderna, insomma, cioè non appartiene appunto al mondo postmoderno, insomma, di fine secolo. Ma il che non significa che non abbia una sua attualità e non, i temi che tocca non ci tocchino. Non è retrò,
Bene.
non è conservatore, anche che ne dica Jameson o Rosalind Krauss.
Vabbè, ma questi sono gli americani di ottobre. Se non trovano qualcosa di comunista dentro, marxista, non sono interessati, non lo capisco. Va bene, allora abbiamo trascorso un bel po' di minuti con Valentina Valentini, di cui abbiamo parlato del suo ultimo libro, Bilviola, Tecnologia dell'Intangibile, edito da Postmedia Books. La ringraziamo
Grazie a voi.
e salutiamo tutti.
Care radionaute, cari radionauti, la puntata è finita. Andate a leggere.
Libero!